mille voci.
Furono tra i 500.000 e forse un milione le vittime del massacro che sconvolse il Ruanda tra l'aprile e il luglio del 1994. Sono passati 25 anni e il nome Ruanda richiama ancora oggi nella nostra memoria la parola impronunciabile, genocidio. E se oggi, nel nord del mondo, quello detto civilizzato, ricordiamo con articoli di giornale e approfondimenti radiotelevisivi quel bagno di sangue, è anche perché le nostre coscienze sentono ancora il peso di una responsabilità morale, se non politica. Nicola Colatti al microfono, Mario Krag ad assistenza tecnica, Antonio Bolzani in regia, Karin Koldorf ai telefoni per questa puntata di Mille Voci. Il Ruanda, 25 anni dopo, per non dimenticare, certo, ma anche e soprattutto per guardare al presente e al futuro di questo piccolo paese centroafricano che ha conosciuto uno sconvolgimento così grande 25 anni fa. E proprio per non dimenticare, lo scorso 7 aprile, Marina Carobbio, attuale presidente del Consiglio nazionale, ha reso omaggio alle vittime del genocidio ruandese visitando il memoriale nella capitale Kigali. In rappresentanza della Svizzera, Marina Carobbio Guscetti era accompagnata dalla segretaria di Stato per gli affari esteri, Pascal Bresville. E Marina Carobbio è collegata con noi questa mattina. Ben trovata.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dopo un lungo periplo, tra l'altro africano, perché dopo il Ruanda tappa anche in Mozambico, Marina Carobbio, magari ne parliamo. Però ovviamente la prima domanda che le vorrei fare è perché ha sentito la necessità e il bisogno come presidente dell'Assemblea federale del Consiglio nazionale di recarsi in Ruanda e di rendere omaggio alle vittime del genocidio.
Ma anzitutto appunto c'era la necessità da parte del nostro paese di essere presenti a quelle commemorazioni che lo Stato del Ruanda ha organizzato per ricordare 25 anni dopo questo tremendo genocidio. Era importante che la comunità internazionale fosse presente in quel momento per rendere omaggio alle vittime e per sostenere gli sforzi che sono fatti per superare questo grave momento. Vorrei ricordare che la popolazione è ancora traumatizzata oggi dopo 25 anni, quindi era importante che anche la Svizzera fosse presente ed eravamo una delegazione importante, nel senso che oltre a me come Presidente del Consiglio nazionale e la citata Segretaria di Stato, eravamo una delegazione parlamentare con rappresentanti di tutti i partiti politici presenti in Parlamento. Accanto alla partecipazione a questo momento ne abbiamo anche approfittato per degli incontri istituzionali con ministri, la Presidente del Parlamento eccetera, ma anche per visitare i progetti sostenuti dalla cooperazione svizzera allo sviluppo.
Dopo ci veniamo, anche perché sicuramente le impressioni che aveva tratto Marina Carobbio sono tante, non soltanto appunto nel viaggio in Ruanda, poi c'è anche effettivamente il Mozambico dove la Svizzera è anche molto presente con la divisione per lo sviluppo e la cooperazione. Diceva popolazione traumatizzata, sicuramente 25 anni non sono un tempo molto lungo, però abbiamo detto ci sono molti segni di speranza che guardano al futuro e sicuramente di questi segni ha voluto dare anche conto e attraverso le immagini, attraverso le parole delle persone che ha incontrato, anche la collega Simona Cereghetti, che è collegata con noi da Berna, che è giornalista corrispondente della RSI da Berna e in questo caso inviata in Ruanda. Ben trovata Simona.
Sì, buongiorno anche da Berna.
Grazie di esserti messa a disposizione, perché a Berna siete sempre presi da molti impegni e in questo caso alla radio ti chiedo quasi di dare così un'immagine un po' fotografica di quello che tu hai potuto raccontare attraverso i servizi che hai fatto per il telegiornale. Così di primo acchito, qual è stata la tua impressione visiva del Ruanda di oggi?
Ma premetto che il Ruanda è un paese complicato da raccontare. Nonostante sia così piccolo, perché è un paese con diverse facce, diversi aspetti che in parte si contraddicono. Per esempio, quando sono arrivata a Kigali, la capitale appunto del Ruanda, la prima cosa che mi ha colpito tantissimo è una città pulitissima, strade asfaltate, dove non si ha paura a camminare da sola, anche per esempio la sera, eccetera, cosa che ho fatto. Quindi da un lato questa Kigali, che tra l'altro è anche un luogo dove i giovani, perché ci sono tantissimi giovani, hanno la possibilità di realizzare le loro idee, soprattutto in ambito digitale, quindi ci sono tantissime start-up, un potenziale che lo stesso presidente vuole sostenere, sta sostenendo con un'educazione a tappeto, anche dei finanziamenti per questi giovani. Io ho anche incontrato un ragazzo che ha poco più di 25 anni, è riuscito a introdurre il wifi sugli autobus della città, tra l'altro i biglietti si pagano anche con una tessera. Quindi sono rimasta impressionata da questi sviluppi, no? Che in alcune nostre città non ci sono neanche, penso appunto agli autobus col wifi. E poi però uno si può anche chiedere, ma da dove arrivano tutti questi soldi per realizzare e promuovere questa crescita economica? Io questa domanda l'ho fatta a un responsabile di un'associazione appunto che si occupa di sostenere questo slancio, diciamo così, economico, e lui mi ha detto: vabbè, Ruanda intrattiene rapporti con il Giappone, con gli Stati Uniti, questi paesi che investono in Ruanda appunto. Poi però c'è anche l'altra spiegazione, diciamo non ufficiale, che mi ha dato una persona che il paese lo conosce molto bene, che pare che comunque il regime, perché di regime si tratta, del presidente Kagame, ha comunque che questo regime appunto ha dei rapporti anche con il Congo, con il vicino Congo, dove si trovano delle materie prime importantissime, e appunto Ruanda pare approfitti in maniera piuttosto illegale di queste materie. Per esempio, questo è già un aspetto, due aspetti che si contraddicono e che mi hanno stupito.
Sì, anche perché, scusate, il Ruanda è al centro, diciamo, di una situazione che è geopoliticamente sempre molto delicata. Siamo in un'area geografica dell'Africa a continue tensioni, dove ci sono stati conflitti etnici, sono state guerre civili, sono stati eserciti che si sono affrontati, e quello che è successo nel 1994 oltretutto andrebbe contestualizzato riferendoci a quell'epoca, perché non dimentichiamo che è vero, il 1994 c'è il genocidio in Ruanda, ma poi siamo praticamente a ridosso, l'anno dopo ci sarà anche la strage di Srebrenica. È un mondo attraversato da conflitti che hanno chiamato in causa la comunità internazionale. La comunità internazionale forse ha voltato gli occhi da un'altra parte, però c'è stato chi ha deciso invece di andare sul posto a rendersi conto della situazione, come ha fatto Gabriella Caldelari, che saluto, è qui in studio con noi, che rappresenta l'ONG Insieme per la Pace. Con Maria Pia Fanfani voi siete entrate in Ruanda proprio nei giorni del genocidio. Adesso non le voglio chiedere tanti ricordi, perché c'è anche scritto un libro dal titolo Ruanda per non dimenticare, però ecco, se riguarda tutto quello che ha vissuto 25 anni fa e oggi, guardando al Ruanda come si è trasformato, che sensazione predomina in lei?
Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, io ho visto il Ruanda nel maggio del 1994, nel suo momento peggiore proprio, sembrava che le porte degli inferi si fossero aperte, era danza macabra di demoni scatenati, il paese era totalmente distrutto, non c'era più un vetro intatto, passando davanti a uffici comunali tutte le carte, tutto rovesciato in terra, case bruciate, bambini spersi di qua e di là, gente ferita, veramente è stato allucinante. Noi durante questo periodo eravamo in mano di questi che ai tempi erano definiti ribelli, e ci hanno portato nei posti diciamo, più sensibili, nel senso c'erano tanti ragazzi, bambini feriti, abbandonati, che loro hanno riunito, però non sapevano cosa fare perché c'erano pochi ospedali in azione. E appunto noi siamo usciti da questo Ruanda dopo 12 giorni con un carico umano di oltre 100 bambini e ragazzi, quasi tutti feriti, veramente in un modo straziante. E il Ruanda adesso è veramente tutt'altro. Io penso che sia un po' un paese, soprattutto per l'Africa, un paese modello, però ha da insegnare tanto pure a noi.
Il paese è... Non è un caso che appunto oggi parliamo di quello che è successo 25 anni fa per vedere quanto è cambiato. Appunto.
Sì, sì, appunto è molto ricostruito, tracce di sangue non ci sono più, ci sono diversi memorial nel paese da visitare, non so, per esempio questo che parlava Marina Carobbio, lì ci sono 250.000 salme, ci sono altri memorial più piccoli con 20-30.000 cadaveri. Comunque questo che io, a parte parecchie associazioni poi si sono rivolte in Ruanda per aiutare appunto a riprendersi il paese. Noi abbiamo iniziato subito, perché subito dopo la guerra ci siamo ritornati, prima volta qua ancora con Maria Pia, e poi ho cominciato il mio pellegrinaggio da sola. E lì ho iniziato alla fine del 94, ho incontrato una signora che è rimasta vedova, dice: guarda, noi siamo qui disperate in questo villaggio, un villaggio attualmente di oltre 20.000 abitanti, hanno ucciso tantissime persone, vorremmo fare un'associazione. E lì subito io ho detto: ok, vedremo di cominciare a aiutarvi, però ho iniziato da subito a dire: guarda, io non voglio che lavorare solo o con un'etnia o con l'altra, sono d'accordo a aiutarvi, a sostenervi, però voi dovete cercare di riunirvi, non dimenticando anche l'etnia dei Batwa, che è una piccola minoranza del Ruanda, sono diciamo dei pigmei, che loro non sono stati toccati dal genocidio ma sono sempre stati messi un po' da parte, mentre attualmente sono molto inseriti nel paese, i bambini, anche i bambini dei Batwa sono obbligati ad andare a scuola. Bisogna dire che attualmente il tasso di scolarizzazione in Ruanda è altissimo, credo che sfiori il 98-100%, perché è veramente obbligatorio, non c'è lavoro minorile, non ci sono bambini soldato.
Insomma, è un paese che ha raggiunto una certa stabilità,
sì,
e che appunto ha cercato di ricostruire anche forse una consapevolezza di quanto è successo, proprio per dire non dimenticare significa soprattutto perché non accada mai più qualcosa del genere, nonostante sia un'area geopoliticamente e anche etnicamente sempre, diciamo, a rischio di tensioni, di scontri.
Sì, sì, questo senz'altro. Comunque io adesso, riferendomi proprio al Ruanda in particolare, questo che mi sembra molto importante è questo processo che hanno fatto di riavvicinamento tra le etnie, hanno lavorato molto passando per la giustizia, perché questo è molto importante, sulla pace, sul perdono, sulla riconciliazione. Io ai tempi il ministro della giustizia aveva voluto incontrarmi, appunto quando avevo saputo che la nostra era una delle prime associazioni che aveva riunito donne vedove delle diverse etnie, e con lui ho potuto partecipare quasi attivamente all'inizio di questo processo di riconciliazione. Dunque hanno istituito le gacciaccia, che sono dei tribunali popolari per affiancare la magistratura, diciamo
ufficiale.
Anche perché senso, perché loro mi aveva detto: guarda, qui in prigione abbiamo le prigioni così strapiene che noi per fare dei processi regolari impiegheremo 300-400 anni. E quindi hanno deciso di fare questo nuovo sistema, nel senso di villaggio, di questi tribunali popolari nei singoli villaggi, dove tutta la gente era quasi obbligata a partecipare. Io sono andata diverse volte, tra l'altro una volta anche con una giornalista del nostro quotidiano, La Regione, con Elena. E è stato molto interessante perché arrivavano questo pick up con tre o quattro prigionieri, la polizia, armati, così c'era una specie di tavola, la gente dietro, davanti a loro tutti seduti in terra, e di lì iniziavano a parlare del genocidio, e la gente poteva accusare queste persone.
Quasi che fosse, potremmo dire, una sorta di catarsi poi di fronte,
certo,
di fronte a,
secondo me,
a,
questo
a,
è stato
un dramma,
molto importante,
un dramma
anche,
collettivo come quello.
Sicuramente, chiaro, perché poi in questi momenti si vedeva che piangeva sia la vittima che il carnefice.
Facciamo però, Gabriella Callerari, un primo passo, anche perché appunto abbiamo detto ricordiamo il genocidio 25 anni dopo, e anche soprattutto per guardare al presente e al futuro. Si diceva di un alto tasso di scolarizzazione, si diceva del fatto che appunto è un paese che comunque ha ripreso ad avere una vita, ma è anche un paese che forse ha bisogno ancora di molte attenzioni, e forse non è un caso che vi siano diverse ONG che sono presenti, appunto una è rappresentata qui da Gabriella Callerari, Insieme per la Pace, e un'altra ONG che è attiva da molti anni in Ruanda è quella di Mabawa, della presidente che è collegata con noi, Catherine Keller. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Ben trovata. Senta.
Buongiorno a tutti.
Grazie.
E a Gabriella.
Grazie di essersi resa disponibile anche lei. Subito una domanda. Voi ritenete sempre di dover essere presenti ancora oggi in Ruanda, ma per fare che cosa in particolare? Perché il Ruanda ha ancora bisogno comunque di una presenza sostanziale delle ONG dal suo punto di vista?
Beh, se posso faccio una breve, un breve storico. Abbiamo cominciato nel 2005, arrivando un po' per caso in un villaggio di sopravvissuti, un Umudugudu, che era un villaggio comunitario, e ci siamo accorti rapidamente che, essendo lì per costruire una scuola, c'era ben altro da fare. Così è cominciato un progetto di sviluppo integrato che ha coperto tutte le voci, dall'educazione, la costruzione di case, il progetto agricolo, l'acqua, la salute, i microcrediti e ultimamente anche i famosi Pygmei Batua di cui parlava prima Gabriele. Abbiamo costruito terrazze, 220 ettari, hanno raggiunto la sicurezza alimentare, ogni famiglia ha almeno una mucca, adesso ne hanno molto di più perché hanno filiato, l'acqua c'è, i microcrediti funzionano molto bene, le case si sono costruite quelle che dovevamo fare, che sono 113 ad oggi, non poche, e poi adesso a progetto avanzato, diciamo, ci rivolgiamo verso due cose che sono l'educazione e la salute, perché una, stiamo facendo un progetto molto interessante che è abbastanza agli inizi, salute, ci occupiamo di molte cose nel dispensario, ci tornerò. L'educazione invece abbiamo una scuola materna, una scuola primaria, una scuola secondaria, in poche parole andiamo dalla prima infanzia alla maturità, con devo dire dei successi notevoli, perché vogliono veramente farcela e si danno da fare da morire, e tutto internato, perché è una scuola che vorrebbe diventare d'eccellenza e che ci sta arrivando abbastanza bene, e abbiamo dato poi borse di studio, perché quando hanno finito la maturità si è trattato di trovare anche delle borse di studio universitarie. Oggi abbiamo una cinquantina di ragazzi che hanno studiato con una borsa nostra, che lavorano quasi tutti a Kigali o nelle città importanti, e da un po' di anni facciamo anche borse per la scuola secondaria, perché ci siamo accorti che molte famiglie non hanno i soldi per pagare la retta, perché la scuola è gratuita, ma la retta di una scuola secondaria college costa pochissimo, se pensiamo che costa circa 100 franchi a trimestre, però le famiglie povere non ce l'hanno. Per cui questo è un po' il nostro mission statement per il futuro. Dovremo probabilmente sostenerli almeno in parte per lungo tempo.
Ecco, dopo...
Invece,
Sì, no, volevo dire che magari voglio sentire poi anche da Marina Carobbio quanto anche la Svizzera dal punto di vista proprio istituzionale e diplomatico ha fatto e può fare ancora per il Ruanda, perché lo sappiamo, la Svizzera è molto attiva anche attraverso la divisione per lo sviluppo e la cooperazione in molte regioni dell'Africa. Abbiamo proprio dedicato anche recentemente una puntata proprio alla visione geopolitica dell'Africa, ma quanto è stato fatto e quanto si può ancora fare per il Ruanda dal suo punto di vista, Marina Carobbio?
Sì, anzitutto mi permetta forse di dire ancora qualcosa dell'importanza, come dicevo prima, di essere presenti come Svizzera e come comunità internazionale in questo momento molto importante per il Ruanda, 25 anni dal genocidio. È importante proprio perché, come ha detto lei, per non dimenticare, per evitare che situazioni simili si ripetano, non solo in Ruanda, non solo in Africa, ma purtroppo vediamo che situazioni di questo tipo, genocidi, persone che vengono massacrate o messe ai margini per la loro etnia, per la loro origine, succedono ancora oggi. Quindi penso che la comunità internazionale deve imparare da quello che è successo per far sì che queste situazioni non si ripetano. Purtroppo oggi abbiamo delle situazioni simili, se pensiamo alla Siria, pensiamo a quello che succede adesso in Libia, pensiamo alla tragedia dei Rohingya in Myanmar. Quindi la comunità internazionale deve imparare a tirare delle lezioni da queste tragedie e mettere in opera delle politiche più aperte per difendere i diritti umani, per rispettare le persone indipendentemente dalla loro origine e dalla loro etnia. Questo secondo me era un messaggio molto importante che noi come Svizzera abbiamo voluto portare con la nostra presenza. Poi appunto abbiamo visitato anche l'intervento della Svizzera in questo paese e concordo con la descrizione che ha fatto Simona Cereghetti sul suo sguardo su Ruanda. Abbiamo cercato anche di discutere di queste contraddizioni che ci sono. D'altra parte io sono convinta che è importante sia le organizzazioni non governative, questi due esempi di organizzazione che abbiamo sentito ticinesi, della signora Keller e della signora Caldelari, le ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti e che continueranno a fare, e poi c'è il lavoro portato avanti dalla cooperazione svizzera, quindi più istituzionale. Io penso che è centrale, perché la Svizzera si concentra da una parte sui diciamo i temi più tradizionali, quindi in ambito di salute, ma anche su temi più ampi come rafforzare la governance di un paese, discutere con la società civile in modo che la società civile sia rafforzata. E abbiamo quindi visitato per esempio un progetto, era presente anche Simona Cereghetti che ha fatto anche un servizio per le donne che subiscono violenza, come affrontare le violenze subite durante il genocidio ma che subiscono ancora oggi molte donne, quindi come rafforzare il ruolo di queste donne, come difendersi. Abbiamo visto un progetto sanitario, un centro di salute, abbiamo visto anche un progetto, diciamo una novità, una industria in un ambito di un progetto pubblico-privato, quindi con lo Stato ma anche privato, proprio per creare degli alimenti per le persone malnutrite che ci sono ancora in Ruanda. Quindi c'è ancora tanto da fare. Io penso che è importante che la Svizzera si impegni a stabilizzare questi paesi dell'Africa per evitare tragedie, appunto, come abbiamo detto, come possono essere, come è stato il massacro del genocidio del Ruanda, ma anche per evitare che aumenti la povertà e queste persone siano costrette a sfuggire o emigrare per sfuggire alla povertà. Quindi il ruolo della Svizzera secondo me è centrale e deve continuare.
Simona Cereghetti, sì. Sei sempre con noi, sì. Puoi restare ancora con noi perché vorrei che tu ci raccontassi un altro aspetto che mi ha colpito delle immagini, dei servizi che hai fatto, ed è quello dedicato ai bambini, perché credo che anche qui ci siano delle cose da dire, ma siccome volevo anche coinvolgere il nostro pubblico e quindi anche dare la possibilità magari a qualcuno di chiamare per porre delle domande o per fare delle riflessioni, ci ascoltiamo un po' di musica e ci torniamo tra un attimo. Allora, resti con noi?
Sì, poi volevo aggiungere anche qualcosa a quanto ha appena dichiarato Marina Carobbio per quanto riguarda le donne, l'importanza comunque della presenza della direzione per lo sviluppo e la cooperazione. Allora, sì, due cose solo. Sì.
Ci vediamo tra un attimo allora.
0848 03 0808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955, parola chiave, rete 1.
I never guessed it would rock apart from me. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to fill it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through. Oh, 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 oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy house to house her in. Oh,
Sweet 16, canta Billy Idol, i dolci 16 anni si potrebbe dire, viene da pensare come sono oggi gli adolescenti che vivono in Ruanda a 25 anni dal genocidio del 1994. Noi stiamo parlando questa mattina a Mille Voci in compagnia della Presidente del Consiglio Nazionale Marina Carobbio e collegata con noi da Berna anche la collega Simona Cereghetti, che è stata recentemente in Ruanda per realizzare dei servizi giornalistici per il telegiornale, così come sono state spesso e seguono ancora con grande partecipazione in Ruanda Gabriella Caldelari, che rappresenta l'ONG Insieme per la Pace, e Catherine Keller, che invece è presidente dell'ONG Mabawa. Simona Cereghetti, dicevamo prima con Marina Carobbio l'importanza delle donne che portano proprio fisicamente su loro stesse anche il dramma del genocidio, ma che cercano di guardare avanti, e poi sicuramente mi hanno colpito molto anche le immagini dei servizi che hai realizzato per il telegiornale, queste folte schiere di bambini, molti dei quali ormai sono devono dimenticare un passato e guardare al futuro pur avendo magari perso i genitori, i fratelli o comunque le persone che erano loro care nelle loro famiglie. Da questo punto di vista, tu che impressione hai tratto visitando i luoghi dove hai visto anche queste folte schiere di bambini?
Ma per quanto riguarda appunto i bambini, io ho visitato una scuola che riceve anche il sostegno dall'Organizzazione Insieme per la Pace, di cui appunto Gabriella Calderari, presente in studio, è un po', come dire, l'artefice. Tutto nasce da lei, anche questa organizzazione, e grazie al sostegno finanziario di Insieme per la Pace, in questo paese che si chiama Rutongo, stanno appunto costruendo altri spazi, altre aule per questi bambini, che sono tra l'altro in aumento. In questi spazi si insegna matematica, francese, inglese, si insegnano materie che insegniamo anche noi, una scuola elementare ma anche una scuola materna, e quindi qui si assicura, anche se si può dire così, un futuro migliore, si dà l'opportunità a questi bambini di ricevere un'educazione che poi anche in futuro potranno sicuramente approfittare di questa educazione per avere un futuro migliore rispetto a quanto hanno avuto i loro genitori. Quindi questi bambini rappresentano un po' una speranza per il paese che si sta risollevando da quello che ricordiamo un genocidio che lo ha annientato completamente, che è accaduto solamente 25 anni fa, non è passato poi così tanto tempo, e quindi in questo paese ha potuto vedere e parlare anche con questi bambini, con i loro maestri, tutti entusiasti, un paese che si è risollevato sì con questa scuola ma anche con altre attività sempre sostenute da Insieme per la Pace. Penso a questa boulangerie, questa panetteria dove si producono pane, dolci, bignè, eccetera, a cui hanno accesso anche i più poveri, che possono, grazie a un sostegno finanziario, comprare anche lì del pane. E poi l'associazione delle vedove, a cui si riferiva prima Gabriella Calderari, che rappresentano un punto di riferimento importante per questa comunità, quindi è un esempio di speranza per questo paese che si sta risollevando lentamente. Per tornare però a quanto diceva Marina Carobbio per quanto riguarda le donne, un'altra cosa che mi ha colpito è che il Parlamento ruandese è quello con più donne al mondo, ed è abbastanza impressionante. Ci sono state, o sono state emanate anche leggi a favore delle donne, contro la violenza che subiscono le donne, una violenza ancora molto molto presente nel paese. Quindi da un lato questa presenza femminile importante, queste leggi fondamentali che però non vengono applicate, e qui c'è l'altra contraddizione, appunto donne molto presenti ma allo stesso tempo donne violentate, ancora traumatizzate, che non ricevono aiuto se non attraverso organizzazioni non governative sostenute dalla cooperazione svizzera. Ed è per questo che quanto fa la Svizzera oggi è molto importante, deve un impegno che deve rimanere e durare nel tempo, perché è fondamentale.
Anche perché verrebbe da dire, le guerre le fanno gli uomini, distruggono i paesi e poi a ricostruirli spesso sono chiamate le donne. Giancarlo,
scusami sì. se aggiungo una cosa, un elemento che secondo me che mi ha impressionato molto. Io, sempre parlando di donne, ho incontrato una sopravvissuta, dicevi appunto le guerre le fanno gli uomini, a parte che anche le donne hanno partecipato al genocidio, ma in ogni caso io ho incontrato una donna sopravvissuta che ha visto cose atroci, e che però mi ha colpito tantissimo. Mi diceva: io sono riuscita a perdonare chi mi ha trucidato, massacrato la famiglia davanti ai miei occhi. Perché... E alla domanda io, ma come sia possibile che questa cosa possa addirittura accadere, il perdono è una cosa, almeno ai miei occhi, quasi impossibile. E lei mi ha risposto: io non potevo fare altro, non potevamo fare altro, perché il nostro paese era in ginocchio, non avevamo più niente, assolutamente niente. Quindi si può dire che il perdono forse è anche frutto di questa politica di riconciliazione voluta dal presidente. In ogni caso, sempre tornando a queste contraddizioni, ho anche incontrato persone che mi dicono: sì, è vero, c'è questa politica di riconciliazione, ci sono persone che hanno perdonato, ma allo stesso tempo restano delle tensioni, ci sono episodi di violenza, episodi che poi vengono repressi immediatamente da comunque un regime che resta poliziesco e che non permette nemmeno la libertà,
sì,
di stampa.
Sì, però è anche vero che appunto sull'odio poi non si può più costruire niente, quindi da questo punto di vista è
certo,
vero che
necessaria, certo. Assolutamente sì, e infatti queste persone vedono il presidente come l'uomo che ha portato stabilità, perché è successo veramente, cioè il paese ora è stabile.
Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, dica.
Allora, più di 20 anni fa eravamo in un bar, stavano aprendo l'università, e Gabriele Caldelari mi ha detto questa frase: senti Giancarlo, non è che possiamo aprire una panetteria nel Ruanda? 10 mesi dopo cominciava. Ce l'avevo fatta con Giovanni Canzani. Avevo rastrellato soldi, mi avevano dato sotto banco, perché non si poteva dirlo, 15.000 franchi per cominciare l'UBS, un forno gratuito e compagnia, e poi con la società dei panettieri e tutto ci sono. Quando ho visto l'altra sera al telegiornale che facevano vedere una nuova, io sto lavorando che col Kenya, e facevano vedere quella nuova scuola che hanno fatto, ho rivisto la panetteria e allora mi sono emozionato. Ho visto Giovanni Canzani che non c'è più, ho visto cosa siamo riusciti con Gabriella a fare in 10 mesi in un paese che stava finendo una guerra, era incredibile, c'è ancora e funziona. Per me è la più grossa cosa che ho fatto nella mia vita.
Giancarlo Saitz, grazie per le sue parole, grazie per questo racconto, e vedo Gabriella Caldelari che appunto annuisce e sorride.
Sì, dico grazie mille Giancarlo per il vostro sostegno che è stato molto importante, però io voglio sottolineare che a distanza di 20 e passa anni la panetteria funziona ancora ed è gestita dalle donne. Io non sono giù a controllare, io sono qua e loro autonomamente continuano e questo mi sembra che è un gran successo, perché di tanti progetti poi parte chi ha mano un po' il potere e tutto crolla. E lì bisogna fare i complimenti anche alle donne del Ruanda.
E poi è bella questa immagine del pane, che è un simbolo, certo. Un simbolo forte. Antonio Bolzani.
Sì, arrivano messaggi di complimenti e di apprezzamenti anche positivi a chi si è impegnato e si impegna per il Ruanda. E questo è positivo sicuramente, quindi complimenti e apprezzamenti positivi. Poi un messaggio un po' più di carattere filosofico, ma premetto che è difficile fare delle classifiche ed è anche proibitivo, impossibile. Allora ci scrive un ascoltatore: è incredibile vedere come vengono gestite le emergenze in certi paesi. I genocidi vengono superati quasi come fosse una normalità, mentre alle nostre latitudini un semplice incidente diventa cronaca nazionale. A proposito di distruzioni, mi fa specie la grande mobilitazione per Notre Dame, per la quale era comunque già in atto una ristrutturazione, ma non si è sentita la stessa commozione per le vaste distruzioni di paesi poveri, con scomparse definitive di opere e monumenti che sono dei patrimoni dell'umanità intera.
Beh, dopo compete anche ai mezzi di informazione cercare di mettere nella giusta prospettiva gli accadimenti, e quando si tratta poi di fare la storia, di tornare a delle radici così profonde, così amare come quelle di un genocidio, il compito diventa improbo. Come potrebbe sembrare improbo anche il compito delle ONG che sono attive sul territorio. Karin Keller con Mabawa, voi tra l'altro non siete attivi soltanto in Ruanda, ma cercate di allargare lo sguardo alla regione per intero. Segno che bisogna agire a largo spettro?
Sì, sulla carta senz'altro. Noi abbiamo lavorato un po' in Burundi durante un periodo in cui c'erano molti profughi congolesi. Abbiamo 2 scuole in Congo, almeno ne avevamo 2, e ormai una la sosteniamo completamente ed è a Bweghera, nella regione di Uvira, vicino alle frontiere sia del Burundi che del Ruanda, che va molto bene, ma che se c'è di noi non potrebbe continuare, anche perché il Congo è un paese molto instabile, per cui anche se vorremmo fare di più è abbastanza impossibile, perché adesso sono mesi che non mi lascio, che, no, che la gente di laggiù mi dice è meglio se tu non vieni, perché è complicato, è rischioso. Per cui è tutto molto difficile. Aiutare il Congo è veramente difficile. Non so come sia altrove, ma ho l'esperienza del Sud Kivu, dove ho fatto un po' di cose, ed è molto complicato. E anche al limite a volte un po' pericoloso.
Dopo su questo vorrei sentire una riflessione di Marina Carobbio, però prima vorrei chiamare in causa, e la ringrazio di essersi resa disponibile anche questa volta, Marianne Villaret, che è la segretaria della FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, che è stata in Ruanda, ne ha tratto tra l'altro dei ricordi, potrei dire indelebili, ma è anche per ricordarci che sono diverse le ONG anche della FOSIT che sono attive in Ruanda e che l'Africa da questo punto di vista necessita sempre un'attenzione particolare, vero?
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Nicola. Sì, effettivamente siamo stati 3 anni fa in Ruanda per visitare 4 delle nostre ONG della Svizzera Italiana, 2 sono appunto con voi nella trasmissione, poi c'è anche Memorial Flavia e una piccola ONG del Grigione Italiano che si chiama Opera Padre Giovanni Bosco e gli Ruandi. E devo dire che c'è un filo diretto fra il Ticino e il Ruanda, ci sono tante persone che si sono date da fare sin dall'inizio e con costanza continuano. Stavo guardando un po' negli ultimi 10 anni, tramite la FOSIT e i partner pubblici, la Svizzera Italiana ha donato 900.000 franchi di fondi pubblici tramite Canton Ticino, la città di Lugano, le AIL, Bioggio, sono tutte delle entità pubbliche che mettono a disposizione i fondi per la cooperazione, quindi c'è veramente una solidarietà comprovata e anche, devo dire, basata sul volontariato di persone qui nella Svizzera Italiana che poi però sul posto aiutano anche a creare posti di lavoro e creare sviluppo. Io sono stata, penso come tanti, sono stata pochissimo, per cui non ho fatto una settimana, ho visitato i progetti che poi sono diventati strutture stabili e sono stata impressionata dal fatto che avevo delle immagini del Ruanda che erano quelle del genocidio, e quando ero giù ero in un paese che funziona, con delle persone splendide, con delle persone piene di energia, di voglia di fare, che avevano un'ottima relazione sia fra di loro che con le ONG estere che li sostengono. Sono stata anche sorpresa da questa resilienza, no? La capacità di riprendersi da questi eventi. Allora, i bambini ormai sono quasi la terza generazione dal genocidio, ma le persone che come me sono fra i 55 anni, l'hanno vissuto, sono delle statistiche che avevo letto, una persona su 2 della mia età aveva visto uccidere qualcuno durante il genocidio, quindi possiamo immaginare questi traumi cosa lasciano. Le donne che avevano la mia età hanno tutte vissuto il genocidio, una grande maggioranza ha perso i familiari, tantissime hanno subito violenze, sono poi state anche infettate con l'HIV, eppure quando mi trovavo a parlare con loro dicevo io ho una vita, ho fatto i miei giri, ho fatto il mio lavoro, ho cercato di essere un po' dappertutto, ma incontrare personalmente le persone che hanno che si stanno riprendendo così bene è stato impressionante. E poi l'ultima cosa, trovo veramente Ruanda è uno dei paesi più piccoli in Africa, per cui spero possa essere utile ad altri paesi, ma le differenze economiche, geografiche e culturali fra paese e paese sono tali che non so quanto possa aiutare se non per gli sforzi che ha fatto a livello di pace e di leggi. Quello che a me è piaciuto anche molto è che l'economia si sta riprendendo. Calcoliamo che è un paese molto piccolo dove le persone vivono molto vicine le une alle altre e quindi se non c'è una pace non può funzionare, diventa una bomba a ritardamento. E ho trovato, devo dire, una pace che non mi aspettavo. Chiaramente non siamo mai cioè sono, ecco, il rischio è vicino anche geograficamente, perché intorno i paesi sono tutti a rischio.
E su questo appunto volevo sentire un pensiero di Marina Carobbio, come rappresentante delle istituzioni federali, come Presidente del Consiglio nazionale. È vero, c'è una forte valenza simbolica nella sua presenza in Ruanda, così come credo sia stato importante che lei si sia recata anche in Mozambico, dove appunto la Svizzera è presente anche per aiutare le popolazioni dopo il drammatico uragano, e però è un'area sempre a rischio di instabilità, a rischio di conflitto, e qui il gioco diplomatico, la presenza diplomatica svizzera può e deve fare qualcosa, secondo lei?
Esattamente, appunto io ho scelto consapevolmente di recarmi in Africa con una delegazione in due paesi anche molto diversi, quindi il Ruanda e il Mozambico, dove però in entrambi i casi, come in altre regioni, la cooperazione svizzera, ma anche la diplomazia svizzera, svolgono un ruolo centrale. Appunto nella regione dei Grandi Laghi, quindi il Ruanda, il Burundi e una parte della Repubblica del Congo, la Svizzera ha dei progetti importanti di cooperazione allo sviluppo, come rafforzare il dialogo, la protezione della popolazione, si parlava prima della zona del Kivu, e progetti legati alle donne e alla salute, o anche progetti in ambito economico. In Mozambico pure la Svizzera è molto presente con la cooperazione, e in Mozambico oggi è in corso un importante processo di pace che speriamo giunga presto a buon fine, in modo da permettere a questo paese di svilupparsi, che vorrei ricordare purtroppo è stato devastato da un ciclone alcune settimane fa, che ha avuto delle conseguenze in una regione, in una parte del Mozambico, molto gravi. Quindi un paese estremamente povero, più in difficoltà a mio parere del Ruanda, anche perché è un paese più grande, dove appunto la cooperazione è presente, e dove si è presentato subito anche il corpo di aiuto umanitario svizzero. Noi non ci siamo recati nelle zone del ciclone perché avremmo disturbato i lavori di soccorso, ma abbiamo incontrato il responsabile e un suo collaboratore del corpo svizzero umanitario. Quindi ci sono gli aiuti umanitari, gli aiuti di cooperazione, e poi c'è il lavoro importante che la Svizzera fa e può e deve continuare a fare in futuro, che è quello di mediatore nei conflitti, di garante dei diritti umani, questo per stabilizzare questi paesi e far sì che abbiano un futuro. Io penso che è importante il ruolo della Svizzera, è importante nella cooperazione, è importante nella difesa dei diritti umani, e questo è importante che anche la popolazione svizzera lo sappia. Se stabilizziamo questi paesi, se le rafforziamo, va evidentemente, ed è giusto così, a vantaggio loro, ma va a vantaggio di tutti noi, perché c'è una stabilità migliore a livello mondiale, e in fondo ci sono meno persone che devono sfuggire a situazioni di estrema precarietà o di guerra.
Anche perché quando la popolazione si mobilita, come è avvenuto per il Mozambico con la raccolta fondi organizzata in emergenza dalla catena della solidarietà, ci rendiamo subito conto dell'emergenza. Però poi c'è il lavoro di lungo periodo, quello appunto svolto dalle ONG, dalle organizzazioni non governative. Gabriella Calderari, ci avviamo verso la conclusione proprio guardando al futuro. Quanto avete fatto voi in Ruanda in questi 25 anni, e avete continuato a seguire, magari non essendo neanche fisicamente presenti sul territorio, è già molto. Però che cosa vi ripromettete di fare ancora nel presente e nel futuro come organizzazione presente sul territorio?
Allora, sempre le nostre associazioni di vedove, c'è sempre nel cuore aiuti anche a loro, però siccome il Ruanda è così densamente popolato, anni fa hanno dovuto liberare una parte del parco nazionale per costruirci dentro moltissimi villaggi, e in questi villaggi proprio c'è gente sprovvista di tutto. Quindi il governo ci ha chiesto di intervenire in quella regione e possibilmente fare ad ogni villaggio, offrire una pompa idraulica che funziona ad energia solare, l'acqua viene presa dalla River Valley, è acqua potabile. E al momento, in questi 11 anni, forse ne abbiamo costruite 73 di queste pompe, però i villaggi sono in continua costruzione e la richiesta importante è poter offrire l'acqua. Ma volevo fare una piccola qualcosa di concreto. Simona diceva, si arriva a Kigali, c'è una grandissima città. Beh, io dico pure, a Kigali con 3.000 franchi ruandesi si bevono due caffè espressi. Nel resto del paese paese, sulle colline, nella savana, con 3.000 franchi si paga la cassa malati per tutto l'anno, perché la cassa malati è obbligatoria, per tutto l'anno, ma c'è tantissima gente che non ha nemmeno questi soldi per pagarsi la cassa malati. Noi personalmente come associazione ne sosteniamo anche parecchi. Ecco, questo
è un paese di contrasti.
È per dire il punto, per sottolineare un po' il contrasto. E se ho ancora un attimo di tempo, velocissimo, un altro atto di coraggio che ha avuto questo paese, due anni fa hanno avuto il coraggio di chiudere tutti gli orfanotrofi. Il Ruanda era un paese pieno di orfanotrofi, pieno di orfani, e hanno fatto delle sensibilizzazioni nel paese in modo che questi bambini sono stati adottati all'interno del paese, perché loro dicevano: vede, noi avevamo già le nostre etnie, qui i bambini che escono dagli orfanotrofi vivono una situazione particolare e nel futuro sarebbe una quarta etnia. E quindi coraggio a Ruanda e tanti auguri anche per questo gesto di coraggio che ha fatto.
Catherine Keller, la stessa domanda: la vostra presenza con la ONG Mabawa deve continuare?
E certo, anche perché è talmente bello vedere il modo in cui ascoltano e agiscono, è vero, soprattutto le donne, ma anche gli uomini, almeno nel mio villaggio senz'altro gli uomini si sono abbastanza svegliati. Noi adesso ci stiamo occupando principalmente di un sostegno al dispensario, questo da un po' di anni ormai, è cominciato nel 2012. Abbiamo costruito uno studio dentistico, non ce n'erano in tutta la zona, è sempre pieno, e un centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia, perché purtroppo ce ne sono moltissimi nella regione. Un sostegno anche al reparto di ginecologia e neonatalità, abbiamo dato un apparecchio a ultrasuoni che ha veramente cambiato tutto, e io non pensavo nemmeno che fosse qualcosa di così importante. E adesso stiamo lavorando con il sostegno della Società Svizzera di Ipertensione e la Lega Mondiale per l'Ipertensione a un progetto di diagnosi e cura di ipertensione e rischi cardiovascolari, che sta partendo proprio adesso e che dovrebbe fare del nostro dispensario di Nyamyumba un modulo esempio di quello che si può fare, e poi aiutare a formare chi se ne occuperà, perché purtroppo in un paese dove la gente mangia poco e cammina molto, la percentuale di pressione alta e di rischi è uguale alla nostra, 33-35%.
Simona Cereghetti, 30 secondi finali. È vero, sì, che vuoi tornare in Ruanda?
Verissimo, anzi ho già prenotato il volo, perché è un paese che mi ha affascinato, devo dire la verità. La popolazione, come è stato detto, è davvero incredibile. È davvero incredibile, sì. E quindi è stata un'esperienza, seppur breve, intensa, molto molto interessante. Ho deciso di tornarci per fare vacanza, sì, ma anche per appunto continuare a parlare con alcune persone che ho avuto il piacere di incontrare e di conoscere.
Grazie per averci restituito anche attraverso le immagini quello che è oggi il Ruanda, 25 anni dal genocidio. Credo che se oggi l'abbiamo ricordato è forse per imparare la più grande delle lezioni che ci deve venire da questo terribile episodio, cioè non voltare gli occhi dall'altra parte. Ce l'ha ricordato anche Marina Carobbio, quante sono le situazioni nel mondo oggi verso le quali tendiamo a non voltare gli occhi. Grazie a Marina Carobbio, Presidente del Consiglio Nazionale, di essere stata con noi, così come Gabriella Caldelari qui in studio, Catherine Keller al telefono, Insieme per la Pace la prima e l'ONG Mabawa la seconda, così come Simona Cereghetti che ci ha raccontato il suo viaggio giornalistico in Ruanda, e Marianne Villare che è stata collegata con noi per rappresentare la FOSID, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Da Nicola Colotti a tutti voi, grazie per averci ascoltato. Mille Voci torna domani mattina.